Intanto che ci risediamo, ho portato alcune cose che possono essere interessanti almeno da farvi vedere, poi intanto le metterò nella pagina della Scuola della Parola, però almeno una volta si vedono. Vi ho già fatto vedere quel libro un po' tecnico sulla storia deuteronomista, vi dico che è un po' tecnico, però per chi è già dentro, ha già letto i testi, chiarisce molte cose. Mentre se volete un testo fruibile, oltretutto approfondito ma non troppo, cioè nel senso che non entra in cose troppo specifiche da diventare pesante, ma può servire anche prima introduzione, questo Paolo Merlo è uno storico dell'Antico Testamento, insegna alla Lateranense e anche al Biblico, Il senso della storia, introduzione ai libri storici, è un libro eccezionale, questo l'avevo portato per me. E poi altri due libri, uno Storia dell'Antico Testamento di Luca Mazzinghi, per chi è appassionato di storia questo è molto bello, leggere Storia di Israele dalle origini, ma Luca Mazzinghi, Storia di Israele, e poi quest'altro invece per chi ha più desiderio di, è un libro un po', come dire, polemico, però notevolmente interessante, scritto da un linguista che ha insegnato per tanti anni epigrafia semitica alla Sapienza di Roma, cioè il titolo già capite, Mito e Storia nella Bibbia. Mito e Storia nella Bibbia. Ma è molto bello, molto profondo. Giovanni Garbini. È molto profondo, e lui scrive con cognizione di causa, Giovanni Garbini. Ma ce li avete qua? Sì, guardate, altrimenti vi metto poi nella pagina solita del dialogo della Scuola della Parola. Bene, allora guardiamo, okay. Mi serve qualcosa, posso essere utile?
Sì, adesso
vi posso essere utile per qualcosa? Per adesso no? Benissimo. Una cosa che cui mi ha aiutato Domenico a riflettere, quando ho parlato di autore sacerdotale molto spesso, ho parlato di questo autore sacerdotale, corrisponde all'espressione, cioè uguale, scuola sacerdotale, non un unico individuo. Si usano queste due modalità di chiamarlo, cioè autore sacerdotale come una scuola che ha un pensiero chiamato sacerdotale, non un'unica persona. E questo, come avete visto, l'autore sacerdotale lavora in tre secoli, quindi non, ma ha fatto bene Domenico ad aiutarmi in modo tale che non ci siano confusioni. Autore sacerdotale come scuola, come corrente, come filone della teologia sacerdotale. Ok. Struttura del libro, Giosuè, quindi andremo a leggere qualcosa almeno di Giudici, vediamo anche Giosuè, struttura del libro, c'è una prima introduzione che leggeremo perché sarà molto utile, l'ingresso nella terra dal primo capitolo al quinto capitolo, ricordate il libro di Giosuè ha come finalità portare il popolo dal deserto dopo la morte di Mosè nella terra promessa, e ci sarà la necessità di passare il Giordano, quindi questo sarà il racconto. Poi c'è la conquista della terra, con tutte le lotte, le guerre, le battaglie, un libro che forse non piace molto alla nostra sensibilità, ma un po' sanguinario, ma adesso andremo a leggere almeno un criterio su questa parte che può essere utile. E poi la ripartizione della terra, questo è interessante, dal capitolo 13 al capitolo 21, quindi molti capitoli, c'è la divisione, gli atti notarili, di chi è questa terra, a quale tribù viene attribuita questa terra, eccetera eccetera, proprio un atto notarile. E poi il finale, adesso entriamo, guardate, questo è opera sempre di padre Sicre, tanto lo troverete nel sito, ma è molto utile perché con uno sguardo si legge tutto il libro, è molto interessante questo. Lui l'ha fatto per tutti i libri biblici, soprattutto per i libri storici. È una cosa impressionante. Guardate, riguardiamo: introduzione, l'ingresso nella terra, la conquista della terra, la ripartizione della terra e il finale. È un po' basso, forse bisognava sollevarlo. Andiamo a leggere l'introduzione. Non l'ho scritta, ma tanto voi siete tutti molto ligi e o avete la Bibbia o avete una grande capacità di ascolto, quindi... Allora, siamo al capitolo primo di Giosuè, dal versetto 1 al versetto 9, è la grande introduzione. Leggo con la mia bellissima voce, quindi non vi annoierete. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, aiutante di Mosè. Vedete già la prima parte, si è aperto il palcoscenico di questo libro, viene presentato l'eroe, Giosuè, e viene detto questo eroe è stato aiutante di Mosè. Non si sta facendo la cesura dal Deuteronomio, è notevolmente congiunto. Mosè mio servo è morto, ora dunque attraversa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso la terra che io do loro agli israeliti. Ascoltate l'enfasi di questo versetto che stiamo per leggere. Ogni luogo su cui si poserà la pianta dei vostri piedi ve l'ho assegnato come ho promesso a Mosè. Un programma, tutto un programma. Dal deserto e da questo Libano fino al grande fiume, siamo ancora fuori dalla terra, siamo nella Transgiordania, fino al grande fiume Eufrate, tutta la terra degli Ititi, fino al mare grande dove tramonta il sole, tali saranno i vostri confini. Fino all'Eufrate, dal Mediterraneo, dall'Eufrate al Mediterraneo, tutto il Libano, un po' troppo, no? Non ci sarà mai tutto questo. Ancora una volta, i primi capitoli, ricordate, ecco perché Padre Sicre li ha messi come introduzione, servono come programma della conquista. Programma che verrà disatteso. Non tutto verrà guadagnato. Non tutto verrà guadagnato e preso in possesso come si era pensato. La storia insegna che si fanno i programmi, ma poi bisogna vedere che cosa si realizza. Nessuno potrà resistere a te. E per tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non ti lascerò né ti abbandonerò. Attenzione a questa sezione. Sii coraggioso e forte, perché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu dunque sii forte e molto coraggioso. E due volte. Per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè mio servo. Attenzione, perché cosa deve essere forte e coraggioso per conquistare la terra? Per osservare la legge. Il conquistatore deve avere la prima capacità di osservare la legge. Questa sarà la caratteristica del libro di Giosuè, la caratteristica principale, la condizione. E mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè mio servo, non deviare da essa né a destra né a sinistra. Se avete la Bibbia e nella vostra edizione ci sono a fianco le notazioni, sì. Che notazioni dà? Guardate le notazioni, sono quasi tutte di Deuteronomio. Sì, ma Deuteronomio fa la parte grossa, ecco quella idea della storia deuteronomista. Si stanno iniziando a mettere, a concretizzare le caratteristiche di Deuteronomio. Questo ve lo dico perché prima appunto parlavamo, non abbiamo letto Deuteronomio insieme. Ma una cosa che può essere utile, fate il contrario. Cioè, utilizzate quelle notazioni perché leggendo il libro di Giosuè si torna indietro a vedere che cosa diceva Deuteronomio. Perché leggere Deuteronomio sono 5 discorsi di Mosè, che ormai era quasi alla morte, quindi con tutto il rispetto era anche un po' svampito e logorroico, perché discorsi molto lunghi, se così vediamo anche un po'. Invece leggerli così a piccole sezioni ci aiuta a vedere come si declinano questi principi.
non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge. Ho letto bene?
Sì.
Il libro. Il libro di questa legge. Non si dice più, e questo si ripeterà tante volte, c'è una, c'è la testimonianza di qualcosa di scritto. Non tutto, probabilmente questo testo scritto è il Deuteronomio stesso, cioè questi discorsi di Mosè, perché quelli saranno il principio per la storia deuteronomistica. Il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte. Ricordate il Salmo 1? Beato l'uomo che medita la legge di Dio giorno e notte, e la rumina giorno e notte. Sarà continuativo questo, per tutti. Per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto. Leggere la legge, conoscerla a memoria, ruminarla, come si dice abitualmente, serve per osservarla. Conoscerla, la scuola della parola, che cosa serve? Non a fare cultura, ma si spera a conoscere di più la Bibbia. Così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Non ti ho forse comandato, sii forte e coraggioso? 3, abbiamo chiuso il cerchio. Ma continua, lo ripete tante volte. Sii forte e coraggioso, non aver paura e non spaventarti, perché il Signore tuo Dio è con te dovunque tu vada. Questa è la grande introduzione. Poi abbiamo questo passaggio, i preparativi, che non leggiamo, ma tanto sono preparativi un po' liturgico, si preparano gli scribi che chiamano, però dobbiamo leggere il passaggio del Giordano. Questo credo che possa essere utile, perché ci ricorderà qualcosa. Allora, passaggio del Giordano, capitolo 3, dal versetto 14, leggiamo piccole sezioni, altrimenti ci vuole troppo tempo, leggeremo solo Giosuè, ma piccole sezioni almeno di passaggio. Avete capitolo 3, versetto 14. Andiamo, Quando il popolo levò le tende per attraversare il Giordano, i sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza. I sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza davanti al popolo. Appena i portatori dell'arca, attenzione a questa descrizione molto precisa, furono arrivati al Giordano, e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero al limite delle acque, tra parentesi, il Giordano, infatti, è colmo fino alle sponde durante tutto il tempo della mietitura. Attenzione a questa tra parentesi, e tra parentesi si mettono le annotazioni, e le annotazioni in genere si mettono per persone che non capiscono, che potrebbero non capire, che avrebbero difficoltà. Questa è un'evidente introduzione messa successivamente, perché chi non conosceva il Giordano, chi non aveva la capacità di capire, doveva capire dove sta il prodigio. Questa è una di quelle introduzioni volontarie messe ad hoc per far capire, guarda che sto parlando con te dopo secoli, sto scrivendo questo dopo secoli di ciò che è avvenuto. Ecco la storiografia. Le acque che scorrevano da monte si fermarono. Pensate, fiume, appena mettono il piede, le acque che arrivano da sopra si fermano come un argine, mentre le acque e si levarono come un solo argine molto lungo a partire da Adamo. Le acque invece che scorrevano verso il mare dell'Araba, quindi quelle che stanno scendendo il Mar Morto, si staccarono completamente. Che cosa ci ricorda questo racconto? Vi ricordate questa descrizione? Assolutamente no. Ricordate bene? Sì, si separarono, ma ricordate che ci sono due racconti congiunti nell'Esodo, Esodo 14 ed Esodo 15, ci sono due racconti, cioè un racconto parla di acque che si dividono, l'altro racconto, se ricordate, parla di acque che si abbassano per colpa di uno scirocco forte, un vento orientale. Ci sono due racconti, ma non si descrive che cosa succede, non c'è una grande descrizione. Si dice nella parte poetica che si crearono come due argini, nell'altra invece che si abbassano. Qua invece si sta finalmente quella parola presentata, il dono della terra promessa, sta diventando reale, perciò la descrizione bisogna farla solenne, una descrizione solenne. Vi avevo già letto la poesia scritta alla matta?
No, dalle facce capisco di no.
Sì che ve l'ho letta, di Gian Battista Marino.
No.
Allora, questo lo dico così, siamo nella seconda ora, sorridiamo un po', però lo dico come? Ah, domani San Valentino. Cioè, questa poesia la leggo sempre per farci capire la necessità di leggere i testi capendo il loro genere letterario, cioè capendo qual è il genere letterario con cui scrivono. Antonio Maria Narducci, prima, un autore del XVIII secolo italiano, non vi posso dire il titolo perché attenzione, svelo tutto, ve lo svelo dopo il titolo. Leggo: sembran fere d'avorio in bosco d'oro, le fere errandi onde si ricca siete, anzi gemme son pur che voi scotete dall'auro del bel crin natio tesoro, oppure intenti a nobile lavoro, così cangianti gli amoretti avete, perché tessano al cor la bella rete con la aure fila un dio beato moro. L'idea principale è quella: questa donna ha dei capelli straordinari, è bellissima. Sapete come si intitola la poesia? Per i pidocchi della sua donna. Ci sembrava, no? Io una volta l'ho letta a mia moglie, mi ha detto: ma tu queste cose non me le dici mai? Io ho detto: spera che non te le dico. Giovanni Battista Marino, sulla stessa ottica, ma precedente a lui, è questo, perché Narducci scrive sull'ottica di Marino e dà il titolo dei pidocchi, mentre Marino scrisse la poesia Onde dorate. Ancora una bella poesia. Onde dorate l'onde dan capelli, una vicenda d'avorio un difendea, una mano pur d'avorio la regea per questi errori preziosi e quelli, e mentre i frutti tremolanti e belli con dittrissimo solco dividea, l'or delle rotte filamor cogliea per formarne catene a suoi rubelli. L'idea è la medesima: questa donna si sta pettinando e queste navicelle d'avorio sono i pidocchi che sogna. Vedete? Se uno non capisce il genere letterario, se non ascolta bene, dice: oh, bello! Belligeda, questa biciocchetta, per dire la carianità. Belligeda, anche Belligeda, prima cosa. Vedete? Questo lo dico. Signora Isabella è contenta perché ho parlato mezzo inglese, quindi non sono citato. Questo l'ho detto perché è necessario capire quel testo di Esodo 14 e il testo di Esodo 15. Il testo di Esodo 14 è un testo narrativo. Infatti in Esodo 14 si dice principalmente che un vento caldo abbassò e passarono. Nel testo di Esodo 15 è un testo solenne, una poesia. E nella poesia bisogna dire che i pidocchi della matta sono navicelle d'avorio che solcano, perché altrimenti non è una poesia, altrimenti sarebbe una narrativa. È necessario utilizzare alcuni criteri tipici della poesia per poter presentare. Anche qua, questo testo che noi abbiamo è un testo solenne, un testo liturgico. È necessario nel testo liturgico mettere alcuni criteri, mettere alcune figure anche retoriche importanti. Ecco questa descrizione quasi esasperante: appena mettono il piede si fermano da una parte le acque che scendono e vanno avanti in modo tale che si passi completamente asciutti. Questo credo dobbiamo sempre tenere presente, queste caratteristiche. I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore stettero fermi all'asciutto in mezzo al Giordano mentre tutto Israele attraversava l'asciutto, finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano. Poi c'è questa famosa idea delle pietre del Giordano. Sì, dobbiamo andare avanti. La circoncisione di Galgala, leggiamo questa circoncisione. Siamo al capitolo quinto, dal versetto 2. In quel tempo il Signore disse a Giosuè: fatti coltelli di selce. Non so se c'è qualche chirurgo in sala. Ecco, non usavano proprio il bisturi, come si dice, sterilizzato. Ecco, non proprio. Diciamo dei coltelli fatti di pietra, di ossidiana, per dire che io vengo da quelle parti. Dei coltelli fatti di selce, e fa una nuova circoncisione agli israeliti. Una seconda. Bravo, signor Zabesa, questa è la domanda. Un'altra. La domanda bisogna mettersela quando leggiamo, cioè capire, è un racconto di una seconda circoncisione, cioè bastava tagliare un altro pezzettino di carne, oppure c'è qualcos'altro? Anche nel racconto c'è qualcos'altro che dobbiamo cercare di capire? Proviamoci. Giosuè si fece dei coltelli di selce e circoncise gli israeliti sul colle, chiamato dei prepuzzi, chissà perché, no? Allora, la ragione di questa circoncisione praticata da Giosuè è la seguente. Attenzione. Tutto il popolo uscito dall'Egitto, cioè i maschi, tutti gli uomini atti alla guerra, erano morti nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto. Tutti coloro che erano usciti erano circoncisi, mentre tutti coloro che erano nati nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto non erano circoncisi. Bravo, seconda domanda da 10 all'ora. Perché non li circoncidevano? Questa è una domanda da porsi e di cui non sappiamo la risposta. Perché nel deserto?
Perché non avevano lo passato.
Però solo 3 giorni si dice, solo 3 giorni si dice che duri.
Ma
arrivati nella terra a Galgal adesso non è che le cose stiano meglio, perché loro stanno invadendo un territorio che è nemico, è proprio il luogo peggiore dove doversi fermare dei giorni. Dobbiamo pensarci a questo, perché sotto il racconto c'è questo desiderio di una nuova circoncisione, una nuova alleanza. Ricordate che cos'è la circoncisione? Se è successo storicamente, questo non lo sappiamo, non c'era nessuno che riprendeva, possibile. Ma c'è la necessità, il messaggio, che entrati nella terra bisogna ricordare l'alleanza del Sinai. Adesso che si sta passando, attenzione, non dimenticatevi, è necessario ricordare questa nuova alleanza. E allora questa alleanza, come tipico dei popoli, la si ricorda con un segno nella carne. Se qualcuno è stato operato magari qualche anno fa dove ha avuto qualcosa di grave, quando si fa la doccia, quando si lava, quando si guarda, guarda la cicatrice, ricorda quel momento. La cicatrice serve per ricordare. La circoncisione serve, sappiamo, motivo igienico, eccetera, eccetera, ma in questo contesto serve per ricordare l'alleanza. Un segno nella carne che ricordi. 40 anni infatti avevano camminato gli israeliti nel deserto, finché non fu estinta tutta la generazione degli uomini doni alla guerra usciti dall'Egitto. Essi non avevano ascoltato la voce del Signore. Il Signore aveva giurato di non far loro vedere quella terra che il Signore aveva giurato ai loro padri di darci, terra dove scorrono latte e miele. Al loro posto suscitò i loro figli e Giosuè circoncise costoro. Non erano infatti circoncisi, guardate come ripete, continua a ripetere, ma proprio perché vuole che ci sia anche questo secondo livello di attenzione. È necessario rientrare nell'alleanza, e se anche questi non hanno partecipato all'alleanza del Sinai perché non erano ancora nati all'uscita, è necessario che anche loro riprendano, come se fossero stati lì. Allora il Signore disse a Giosuè: oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Quel luogo si chiama Galgala fino a oggi. L'idea di Galgal è l'idea della circonferenza, cioè tagliare intorno, un po' la stessa radice di Golgota, che significa luogo tondo, luogo del cranio, circonferenza. Bene, andiamo qua a questo grande problema che in genere ci viene fatto, cioè Gerico. L'episodio di Gerico è un episodio che dà un po' fastidio, e forse neanche poco, dà molto fastidio, ma è necessario comprendere il criterio del voto di sterminio. Ne abbiamo già parlato l'anno scorso, ma questa volta dobbiamo ripetere. Cioè, qual è questa idea? Qual è questa idea? Prima cosa, vengono inviate le spie.
No, diciamo dopo dell'invio delle spie. Vado.
Grazie, tanto. Il microfono,
Beh, ok. Allora, qual è il principio? Vi chiedo un attimino d'attenzione, perché questo è un principio che vorrei che passasse, perché appunto anche nella catechesi, anche nella discussione, anche per noi stessi, viene attribuito a Dio un comando. Per bocca di Dio si dice: tu entri a Gerico e distruggi tutti, uomini, donne, bambini, vecchi, animali, oggetti. Tutto deve essere votato al cherem, votato allo sterminio totale. Non deve rimanere niente. Qual è il principio? Il principio è questo: i popoli antichi erano convinti che la prima conquista doveva essere offerta a Dio. Cioè, quando io conquisto una terra, come Giosuè in questo momento, sta per guadagnarsi, questa è la promessa, tutta la terra. Il primo voto, noi ce l'abbiamo questa idea del voto, il primo voto che faccio è non guadagnare, attenzione a questo, non guadagnare niente dalla prima conquista. Ecco a cosa serve lo sterminio religiosamente per il tempo. Io entro in una città, pensate che bisogna fare la guerra nella città, cioè bisogna entrare e uccidere, quindi rischiare anche di essere uccisi, dover spendere energie, ma io prendo questa città e te la, lo so che ci fa rabbrividire, ma entriamo nella loro epoca, e te la offro completamente senza guadagnarci una lira. Vi ho già fatto l'esempio, qualcuno mi ha già detto che devo rimediare, del mio primo stipendio che dovevo, avevo promesso il mio primo stipendio lo regalerò ai poveri, invece poi mi sono sentito povero anch'io, me lo sono tenuto in tasca. Ma l'idea, il principio è identico, cioè tu mi dai la possibilità di entrare in una nuova dinamica che è per me, come per esempio il lavoro, la prima cosa, il primo mese io non guadagno niente per ringraziarti. Una cosa forse un po' banale, ma che non è troppo banale, se pensate ai voti che noi facciamo. Il voto: se guarisco andrò per sempre in pellegrinaggio, oppure andrò per tutta la vita, o farò per tutta la vita questo. Questa è l'idea del voto. Ora, a noi ci fa rabbrividire il fatto che si distruggessero tutti gli altri, questo ci dispiace, ma questa era l'idea. Se loro avessero mantenuto, mettiamo anche solo le donne, le donne sarebbero state schiave e allora ci avrebbero guadagnato. Se avessero tenuto bambini, questi bambini li avrebbero utilizzati, li avrebbero fatti crescere e sarebbero diventati nuovi soldati. Se avessero preso anche solo gli animali, sarebbero diventati un possesso. Se avessero preso oro, argento, beni, sarebbero diventati, ancora una volta sarebbe stato una conquista di guadagno. Il voto di sterminio per la mentalità antica, poi, come abbiamo già detto l'altra volta, si mette in bocca di Dio, questo l'abbiamo già detto, si mette autorevolmente in bocca di Dio in modo tale che nessuno rischi di prendere qualcosa, non entri l'avidità di prendere qualcosa, perché se lo dice il re si arrangia, ma se è Dio che ha ordinato, allora bisogna fare. E non mi pare che sia così disattuale questo discorso, se pensate alcuni ambiti dove vi è messa la distruzione del nemico in bocca a Dio, pensiamoci. Ma questa è l'idea: se lo dice Dio bisogna farlo. Dio è il legislatore, esatto, per Dio. Dio è il legislatore, perciò se l'ha detto lui bisogna farlo. Ma l'idea religiosa che stava un po' antropologica era questa: offriamo tutto, dalla prima cosa non guadagniamo niente. Invece sappiamo che a Gerico qualcuno qualcosa la prenderà, c'è un personaggio che prende qualcosa, prende dei beni, se li mette in tasca, e infatti la disfatta di Ai non funzionerà, perché ad Ai Israele è sicuro, perché sa che Dio lo accompagna, ma viene scoperto. Leggiamo questo testo, il testo di Gerico non lo leggo perché magari è più, ma dobbiamo leggere questo. Allora,
aspettate, non l'avevo preparato, ma lo dobbiamo leggere. Avete trovato? No, ma il momento in cui scoprono colui che aveva 7 3
coperti il castigo del
Gesù, questa
7 16, vediamo un attimo, scusate,
c'è H che dice
7 16 no 7 20. Ah, 7 20,
H rispose a Gesù.
Per 7 14 8 14
8
8 14 8 14 sì, no 7 16.